Ci siamo fermati subito all'attacco, cioè nel senso partendo dall'attacco praticamente. In difesa vediamo, ci può essere un avvicendamento, Ranieri in panchina, Viti titolare e a centrocampo occhio a Richardson e soprattutto a Sharon Dur. Ripartendo dalle certezze abbiamo detto De Gea portiere titolare e abbiamo con noi un portiere sempre titolare, costantemente, come Gian Matteo Mareggini. Gian Matteo, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ciao, buonasera.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Partirei proprio dai portieri. Chiedo se secondo lei è una scelta corretta, no? Quella di dare spazio a De Gea anche in Conference League, considerata la delicatezza del momento.
Avete detto bene, la delicatezza impone che le certezze poi vanno cambiate il meno possibile, quindi per me De Gea è una grande certezza nella Fiorentina ma anche in qualsiasi altra squadra. Quindi insomma, al di là, al netto del fatto di cercare di valorizzare anche Martinelli come si vuole fare, la cosa giusta sarebbe stata mandarlo a giocare in qualche squadra di Serie B, ma siccome è rimasto lì poi deve anche accettare che quando ci sono queste situazioni c'è bisogno di portare a casa anche risultati. Questa cosa era già successa anche l'anno scorso, mi sembra, ecco.
Sì, anche perché la situazione era più o meno simile, anche lì c'era la necessità in quel caso di far punti in Europa, in Conference League, e quindi c'era il rischio anche di poter non sfruttare al meglio David De Gea, che chiaramente è una certezza. Io chiedo a Gian Matteo, se dovesse parlare con Martinelli anche in vista di gennaio, cosa le direbbe a un portiere che magari potrebbe chiedere spazio da gennaio in poi?
Sì, spazio dove? Cioè,
da un'altra parte, ecco, sì.
Ma speriamo, io me lo auguro sempre per lui e anche per la Fiorentina, perché questa situazione non è stata gestita al meglio, sicuramente. Se ci fosse stata più esperienza da parte di chi doveva decidere, il ragazzo è normale che abbia l'entusiasmo di vestire la maglia viola, chi è che non ce l'avrebbe? Però bisogna farsi le ossa, bisogna andare in giro e consacrarsi. Nessuno è arrivato nel tetto più alto così senza passare da queste esperienze.
Mi viene in mente uno però che l'ha fatto, che poi è l'eccezione che conferma la regola, Donnarumma, che è partito a 16 anni titolare del Milan, però...
Sì, ma io ti rispondo subito, perché se si parla dell'argomento portieri non ho titubanze. Se mi chiedi altre cose può darsi, ma Donnarumma fa parte di quella categoria di portieri, come vedi Buffon, anche se Buffon è stato più forte, che nascono con un talento fuori dal normale. Quindi quando un ragazzo di 16 anni come Donnarumma si trova a giocare titolare in Serie A a San Siro con il Milan ed è il migliore in campo, fra i migliori in campo e tutto, a 16 anni non stai parlando di un portiere che deve fare esperienza e che quindi lo metti dentro anche se è giovane, stai parlando di un talento. Il talento non ce l'hanno tutti, purtroppo. Io forse quando ho fatto il portiere avevo delle percentuali, ma io per fare quello che ho fatto al massimo dovevo fare al 100% e anche al 120% ogni allenamento. E qualcuno ha avuto un dono dal cielo che con facilità si è trovato a quei livelli, ma si contano sulle dita di una mano.
Eh sì, assolutamente. Poi il caso di Donnarumma, insomma, non fa scuola e non è un esempio appunto il classico rendimento,
Buffon,
la traiettoria
17.
Di un portiere.
Quanti ne aveva?
Sì, al Parma,
17 anni, che faceva la partita famosa contro il Milan.
Sì, esordì contro il Milan.
Non gli facevano gol nemmeno le cannonate.
No, certo. Prima avevamo un altro grande ex portiere, Stefano Sorrentino. Le abbiamo fatto anche la stessa domanda, cosa consiglierebbe al ragazzo. Lui ci diceva però che in questo momento è anche difficile per il ragazzo, appunto per Martinelli, trovare una porta libera, tra virgolette, perché a gennaio in che categoria può andare? In Serie B è difficile.
Secondo me la trova, in B basta trovare la squadra che non va bene. L'ho fatto io, che avevo, dunque, io avevo un poco più di 26 anni, però è diverso, però io andai alla Ternana in Serie B e mi riconquistai il posto e giocai e poi tornai anche alla Fiorentina, ma insomma voglio dire, se siamo troppi calcoli non vanno fatti, perché il posto non te lo regala nessuno, te lo devi guadagnare. E quando te lo guadagni, siccome è fatica, difficilmente te lo portano via. Quando ti viene dato su un piatto d'argento, invece, è molto più facile perdersi per strada.
Ecco, a proposito di questo, no, e quindi del discorso della, della meritocrazia al quale mi allaccio, secondo lei in mediana è più giusto dare spazio a Fagioli o a Nicolussi Caviglia?
Ma qua, in che senso? In generale tutte le,
in generale? No, in questo momento, visto quanto Fagioli sta dando e quanto Nicolussi Caviglia sta dando, a suo avviso chi merita di più? Perché contro la Juventus ha giocato Fagioli dal primo minuto, Nicolussi Caviglia ha fatto panchina.
Io credo che le gerarchie in questo momento siano queste, non è che ci sia tanto da girarci intorno. L'esperienza e la qualità che ha dimostrato nella sua carriera, quello che ha fatto fino a oggi Fagioli, ha più credenziali di quello che ha fatto Nicolussi Caviglia, perché non è che si può dire diversamente.
Questo è interessante. Cioè, secondo lei, lei cosa intende per credenziali? Perché io penso anche a un Rolando Mandragora, che probabilmente è il centrocampista che è stato più utile nell'ultimo anno sull'area alla Fiorentina. Però a livello nazionale, insomma, non gli viene dato così tanto risalto, forse.
Ma a Mandragora?
Sì.
È sottoposto come tutti a momenti in cui ci sono grandi apprezzamenti e ci sono momenti che viene criticato. Forse più del normale. Io mi ricordo nella Fiorentina tanti anni fa, ma non troppi, che avevamo un centrocampista, addirittura era capitano, addirittura era nazionale, che si chiamava Montolivo, ma non credo che assolutamente che Mandragora sia come qualità inferiore a Montolivo, anzi Montolivo difficilmente segnava, quasi mai, nemmeno faceva segnare. Però era un giocatore che non so come, non mi spiegavo, che non finiva mai nelle mire delle critiche. Invece Mandragora appena fa una partita sottotono, perché anche lui è uno che per segare un grande affare fa bene.
Scusate. No, non c'è problema. A me è venuto in mente questo esempio qui, anche per il fatto che sì, Montolivo giocava in una squadra più forte probabilmente e poi finì al Milan. Nel mezzo ci fu un europeo di mezzo, quindi comunque era considerato in nazionale dall'allora CT, Prandelli tra l'altro. E Mandragora invece non ci finisce nemmeno nella rotazione, e questa cosa la capisco fino a un certo punto, perché adesso parlano i fatti e credo che per Gattuso valga questo in vista del prossimo mondiale a cui la nazionale necessariamente deve qualificarsi. Lui ha bisogno di concretezza e di fatti. Al di là di questi primi mesi, sconfortanti per tutti, probabilmente Mandragora, anche dalla panchina, per carità, anche da sesto, da ultimo centrocampista, no, che entra in campo, forse un po' di fatti glieli può portare, ma è un ragionamento.
Quindi,
mio.
Mandragora per la nazionale, questo è l'appello?
Secondo me sì.
No, non è un appello, è una
riflessione.
Comunque,
sì.
È comunque una riflessione giusta, perché se si guarda la sostanza, quello che va sempre come centrocampista più vicino al gol, che sia per inserimento sia per qualità tecnica, Mandragora lo dimostra nel campionato italiano di Serie A. Siccome siamo a fare un discorso su una nazionale che bene o male ha bisogno, se prendiamo sempre giocatori che non portano, poi li vedi che continuamente non trovano il bandolo della matassa, ti viene sì il pensiero di dire proviamo a vedere come si comporta, perché ci sono giocatori che in nazionale fanno faville e magari nel club fanno un po' fatica e viceversa. A Mandragora anche con la Juventus tre palloni importanti, ha fatto una punizione che è passata vicino all'incrocio dei pali, ha fatto un gran gol. E quindi, insomma, voglio dire, c'ha delle qualità e della concretezza.
Vede, ci scrive un ascoltatore, perdone, chiamano Frattesi che non gioca mai nell'Inter.
Guarda, stavo vedendo per l'appunto, poi diamo la parola di nuovo a Gian Matteo.
Lo vorrei avere nella Fiorentina.
Per carità,
i convocati
non gioca mai.
Dell'ultima situazione, delle ultime partite della nazionale italiana, in effetti... Sì, ci può stare in questo elenco anche Rolando Mandragora. Mi viene da dire che certo non si sono espressi al meglio, Ma il reparto di centrocampo forse non è quello in cui è messa peggio l'Italia, perché a Barella, a Locatelli, a Tonali, a Ricci, a Rovella che è infortunato, quindi insomma la competizione è alta, certo non è messa benissimo anche questo ruolo se pensiamo al passato recente, però ecco, forse è un po' più difficile in quel ruolo trovare spazio. Però
no, sono tutti nomi forti quelli che hai nominato, cioè, purtroppo non stanno rendendo come gruppo, cioè come gruppo messi insieme. Diciamo che non si completano uno con l'altro probabilmente, perché compresi singolarmente sono i migliori che c'è in Italia, non c'è niente da fare, e sicuramente come nomi sono forse c'è Rovella che può essere a livello di Mandragora, ma gli altri sono un gradino sopra perché giocano partite internazionali, perché sono in squadre che giocano le Champions, perché hanno tutta questa esperienza sulle spalle, scudetti vinti. Mandragora gli manca di aver giocato in una grande squadra, di aver fatto quell'esperienza lì, diciamo, ecco.
Gianmatteo, parlavamo anche del gol di Mandragora, le chiedo a proposito del gol di Mandragora e quindi di De Gregorio e del gol di Kostić e quindi di De Gea, visto che se ne è parlato tanto anche in un weekend dove è cambiato il pallone, c'è chi dice sia un po' più leggero, un po' più difficile per dei portieri che hanno fatto degli interventi un po' brutti, penso a Caprile, esatto, insomma è stato un weekend di tanti errori dei portieri. Se secondo lei, da portiere, quindi da addetto ai lavori, c'è qualche percentuale di colpevolezza per De Gea e Di Gregorio nei gol di Kostić e Mandragora?
Molto più da parte di Di Gregorio, che ha rinunciato a usare le braccia per provare ad arrivare sulla palla. Ben per noi, però se giudico tecnicamente il ruolo del portiere, dico che mi farebbe molto arrabbiare da allenatore dei portieri che il mio portiere rinuncia così alla possibilità di arrivare a toccare. È provato che si arriva a prendere dei palloni inspiegabili, che quando si fa il massimo per arrivare sulla palla. Quindi questa lui ha una situazione sicuramente mentale di difficoltà per le critiche degli ultimi tempi di Gregorio, e quindi ha avuto la reazione sbagliata. E vi posso dire che secondo me il miglior De Gregorio, quello di Monza, un tiro così lo prendeva.
È interessante perché poi sui portieri, allora poi siamo a parlare di calcio, quindi non servono le presenze, però io sono sempre del parere che dei portieri dobbiamo parlare di portieri. Io non ho mai fatto il portiere e ingenuamente pensavo quella di De Gea è una palla su cui può arrivare, invece quella di Gregorio no, e invece è già il secondo portiere che ci dice che è il contrario, quindi...
No, il contrario te lo spiego, perché De Gea non è che esente completamente, però io a De Gea, siccome io mi ci sono trovato in queste azioni, purtroppo le immagini televisive nessuno si preoccupa di dire metto una telecamera dietro la porta per vedere le traiettorie di come partono, perché sono sempre le allora lì l'errore grosso, sapete chi lo fa? Lo fa Pongracic, perché quando parte il tiro Pongracic va istintivamente, ma non è perché Pongracic è lui che sbaglia, sono l'80% dei giocatori, dei difensori che dovrebbero tenere il corpo, la faccia proprio pur di salvare un gol alla palla, davanti alla palla, e invece quando parte il tiro si girano su un fianco, fanno una rotazione per girare la faccia e non prendere il pallone in faccia, dando non più tutta la superficie del corpo al pallone, ma mettendo solo una parte del fianco. Questo riduce lo spazio, ma cosa fa? Quando sta per partire il tiro, copre completamente la visuale al portiere.
Che non vede più nulla.
Parte il tiro, il portiere pensa che, cavolo, questa è una intercetta, certo, il difensore.
Sì.
Invece il difensore fa questo movimento sbagliatissimo, perché io ero uno in porta, quando il mio difensore faceva questo me lo sarei mangiato.
Si arrabbiava, appunto.
No, io me lo mangiavo vivo, perché dicevo, guarda, tutto, ma se fai il difensore e non accetti di prendere una pallonata in faccia...
E puoi rimanere a casa.
Hai sbagliato a fare
certo,
il tuo
gol. Certo, non benissimo Pongracic contro la Juventus, quando Pablo Mari si perde Vlahovic c'è anche Pongracic che non lo raddoppia, insomma, non benissimo.
No, invece, posso dire un'altra cosa?
Certo.
Posso? Allora, la Fiorentina deve puntare su questa difesa. Perché voi... Giustamente c'è i minuti iniziali terribili di Pablo Mari, un nuovo metodo di interpretare la partita che vuole l'allenatore, quindi tutti sono un po' spaesati, ma Pablo Mari e poi...
abbiamo perso già Matteo Maregini, proprio sul più bello, problemi di linea. No, niente, niente. Se vogliamo provare a ricontattarlo per fargli finire la, insomma, il discorso, quello che voleva dire, almeno completiamo. Nel frattempo ci chiedono anche lumi sulla condizione di Lemtey e noi non possiamo altro che rispondere con le parole di Luca Pengue, cioè medico sociale della Fiorentina. Il recupero di Lemtey procede bene, siamo a 2 mesi e 4 giorni dall'intervento chirurgico, sta procedendo tutto secondo i piani, dopo il controllo fatto con il professor Mariani pochi giorni fa. Siamo tutti contenti del livello raggiunto, abbiamo iniziato a lavorare sul campo con lavori di corsa e cambi di direzione. Oggi abbiamo introdotto anche la palla in modo leggero, quindi procede bene. Abbiamo recuperato Gian Matteo Mareggini.
Ciao,
eccoci.
Sì. Eccomi, sono in auto purtroppo.
No, certo, finisca pure la riflessione.
No, la riflessione è che vi assicuro che Pablo Mai e Pongracic sono stati decisivi in senso positivo.
Tipo, niente. Immagino, positivo.
Sì, immagino anche io, insomma, ci voleva dire un po' quello.
Eccolo.
Sì.
No, dove eravamo rimasti? Perché stavo parlando di Pongracic
che sono stati
decisivi.
Negli ultimi 20 minuti sono stati decisivi, come è stato decisivo De Gea, ragazzi, ma quella parata sul colpo di testa vale tutto l'annullamento. Cioè io veramente farei una richiesta di dire non parliamo del gol subito, perché guardate, se c'è oggi siamo qui speranzosi per il futuro e tutto quanto, De Gea ha fatto quella parata sul colpo di testa che per niente banale, cioè nel senso che certo, mancava 10 minuti alla fine e che 2-1 sarebbe stata una sentenza.
Certo, è volato. Quindi, ragazzi, per aria la mano di richiamo.
Ma poi da 0 metri di distanza, una reattività mentale e fisica che da portieri di categoria superiore. Chiaro, mi ricordo, queste parate le faceva Frey. Queste parate.
Sì.
Infatti è stato vero, accostato più di una volta, insomma, a Sebastian Frey per quanto riguarda la Fiorentina, dopodiché la carriera di De Gea parla da sé. Noi intanto ringraziamo Gian Matteo Mareggini per essere stato con noi.
Grazie mille.
Buona serata.
Altrettanto, grazie davvero.
Vabbè.